Una chiave di lettura.
Benvenuti, proseguiamo parlando con un sociologo. Al telefono abbiamo raggiunto Maurizio Fiasco. Dottore, benvenuto, grazie per essere con noi.
Grazie dell'invito, buongiorno.
Allora, ci piace fare quello che vogliamo, ci piace dirci, descriverci liberi, chiediamo diritti, parità di diritti e poi siamo intolleranti. Che società è?
Spesso è solo un'agitazione formale questi richiami che lei faceva. In realtà possiamo con inquietudine constatare una certa regressione sul piano del conoscere. Come possiamo dire? Ci conosciamo solo come sistema di bisogni e quindi questo riconoscere noi stessi come sistema di bisogni ci porta ad una inconoscibilità dell'altro. L'altro c'è per noi irrilevante, sia sul piano logico ma anche sul piano emotivo. In qualche modo non vediamo il simile nell'altro, cioè c'è una sempre più accentuata difficoltà perché siamo sempre più chiusi in noi stessi, apparentemente stimolati all'universalismo di questi richiami, la globalizzazione, i mass media, la iperecitazione che abbiamo ogni giorno, le mille stimolazioni. In realtà il nostro mondo si fa più povero.
Possiamo dire che coincide dunque con un aumento della paura?
Beh sì, la paura è una cattiva spinta, è una spinta che riduce la nostra curiosità, ma non c'è soltanto paura, è un po' come lei prima parlava di che società è la nostra. Beh, diciamo, intanto non generalizziamo, ma in ogni caso ci sono molte parti della nostra società che vedono ridursi il patrimonio di relazioni interpersonali tra persone significative. Anche c'è una espressione molto che sembra molto tecnica, ma in realtà è eloquente. Si parla di capitale sociale familiare. Che cosa si intende? Si intende la quantità di relazioni significative, la qualità naturalmente di queste relazioni che i membri di una famiglia intessono tra di loro e il tempo che vi dedicano. Ecco, questo capitale sociale familiare si sta drammaticamente riducendo, come si sta riducendo anche l'estensione, la diversità, la quantità e la qualità delle relazioni interpersonali. Siamo più soli apparentemente mentre siamo più iperstimolati ad entrare in contatto con gli altri, come se la multimedialità avesse sostituito il rapporto vis-à-vis, faccia a faccia tra le persone.
Questo tipo di sentire si rispecchia in moltissime categorie. La cronaca ce lo dimostra. Di qualche giorno fa il suicidio di un ragazzo di origine filippina, che un giovanissimo poi tra l'altro, bravo a scuola, che veniva così preso di mira dai suoi compagni, veniva accusato di essere omosessuale. Il ragazzo non ha retto a questo tipo di pressione, si è tolto la vita. Però questo è uno dei tanti casi. Però succede anche in ambienti anche più intellettuali, questo tipo di
atteggiamento,
anche di persecuzione.
Sì, diciamo gli adolescenti ci rivelano scopertamente tutte le tracce di questa stigmatizzazione dell'altro, del diverso, di questa regressione emotiva, di questa incapacità di soffrire, di sentire per l'altro, e quindi non lo mascherano. Voglio dire, adesso noi siamo colpiti dalla tecnologia che utilizzano, riprendono gli episodi di violenza, poi li mettono in rete, ma sostanzialmente il modello è molto semplice, molto visibile. Diverso il discorso per gli adulti, anche negli ambienti di lavoro più banali, più normali, più consueti, prevalgono modelli competitivi di relazione, per cui questi modelli stravolgono i rapporti delle persone e portano ad aumentare l'intolleranza. Quando si è fatto un abuso per poi prendere poche decisioni pratiche di questo male oscuro, male molto diffuso che c'è nei posti di lavoro, pensiamo il mobbing, no? Il bersagliamento del collega che magari è un po' eccentrico, nelle passioni che coltiva, perché magari è più riflessivo, è più introverso, perché è più attaccato al lavoro, come questo bambino, questo ragazzo, scusate il lapsus, questo ragazzo che si è suicidato, era così attaccato allo studio e quindi usciva fuori dai modelli conformistici che il gruppo aveva fatto suoi, pur nella competizione, nell'angoscia, nella frenesia a far propri simboli di proiezioni consumistiche, di proiezioni di carriera, ecco che l'altro viene stigmatizzato. È un male molto, molto diffuso e anche questo è un riflesso di quell'impoverimento del capitale sociale, cioè delle relazioni significative che dentro le città, dentro gli ambienti dove quotidianamente viviamo, si presenta in un modo molto, molto drammatico.
Mi viene così, forse esagero, però da pensare che una volta questo tipo di regressione, come l'ha definita lei, avvenisse, colpisse diciamo grandi numeri, grandi masse, adesso sembra invece caratterizzare piccoli gruppi, mi sbaglio, non so se sono riuscita a spiegare.
Beh, no, diciamo che diventa acuto in alcuni gruppi piccoli, ristretti, perché tra i membri di questo gruppo si determinano comportamenti gregari, cioè di conformismo, di passività, appunto sono cementati dallo scaricare l'intolleranza e l'aggressività contro un'altra persona ritenuta diversa perché eccentrica rispetto ai loro modelli, perché non li conferma. In realtà nel passato c'erano atteggiamenti che possiamo in qualche modo rendere analoghi, c'era però la capacità di sminuirne l'impatto, insomma di attenuarne la sofferenza. Ecco, quello che manca è la capacità di legami sociali significativi che attenuino questa sofferenza. Anche le società arcaiche erano stigmatizzanti, prendevano a bersaglio il diverso, ma poi riuscivano a ridurne la portata, a essere meno crudeli in fondo, proprio perché c'erano delle alternative. Qui c'è un'omologazione molto forte, i richiami simbolici sono pervasivi, basta aprire uno schermo televisivo e si vede che modelli, che abiti di scena dobbiamo indossare, che situazioni dobbiamo replicare, che stili di vita e di consumo dobbiamo ripetere. E questo ci espone, certo, aumenta la nostra vulnerabilità.
Per chiudere, dottor Fiasco, un sociologo può essere ottimista?
Un sociologo deve essere un po' spietato, nel senso che non può nascondersi o nascondere agli altri ciò che vede, ciò che si sforza di vedere. Può essere ottimista nel senso di dire, ma se il tema lo denunciamo, cioè se tutti diciamo che questo tema della crescente intolleranza nei rapporti tra le persone è un tema rilevante e quindi anche chi ha la possibilità di giocare un ruolo serio, un ruolo positivo, un ruolo che insomma che non gli permette di essere indifferente quando queste dinamiche si verificano in una classe di adolescenti, che non gli permette di essere indifferente quando l'aggressività e la stigmatizzazione e l'intolleranza si verificano in un ambiente di lavoro, quando nei rapporti di vicinato covano conflitti che poi si esprimono in alcune volte in modo tremendo, come quello di Erba, che non va generalizzato perché lì c'è un aspetto specifico, ma in una quotidianità fastidiosa, avvilente. Se il tema lo dichiariamo come un tema rilevante, allora c'è un richiamo alla responsabilità, allora si può fare qualcosa e l'ottimismo sta sempre in questo, nel non nascondersi come dire, la condizione in cui viviamo e non nascondersi anche le possibilità che abbiamo di porvi rimedio, perché l'una diciamo è un po' similare all'altro, più noi mettiamo la testa sotto la sabbia come lo struzzo e meno vediamo cosa possiamo fare per uscire da questa situazione. Ecco, sociologo proprio a voce bassa questo suggerisce, prendiamone davvero coscienza e vediamo tutti noi che ruolo abbiamo in famiglia, nel vicinato dove viviamo, nel posto di lavoro, riduciamo la seduzione dei rapporti di potere che giochiamo tra noi e prestiamo ascolto ed emozione anche alla dimensione alla vita dell'altro.
Poi sarebbe bello approfondire l'aspetto del chi fa orecchie da mercante. Io ringrazio Maurizio Fiasco,
grazie
sociologo, grazie per essere stato con noi. Abbiamo parlato di intolleranza e anche di richiesta di parità in questa società un po' schizofrenica poi alla fine. Grazie per essere stati con noi. Un saluto da Emanuela Campanile.